Allora, immaginiamo due scene completamente diverse. Nella prima c'è una persona su una banchina della stazione. Ha il viso paonazzo per la rabbia a causa dell'ennesimo ritardo del treno e urla verso il tabellone luminoso.
Scena tipica, direi.
Esatto. E poi c'è la seconda scena. Una nonna che sorride placidamente a tavola, in una bella sala da pranzo, mentre versa del vino nel bicchiere di un ospite.
Ok, due mondi opposti, insomma.
Completamente opposti, ma la cosa incredibile è che in entrambi i casi, per risolvere la situazione, stanno usando esattamente la stessa identica sequenza di lettere. Cinque lettere. E, ok, analizziamo la questione. Oggi facciamo una bella immersione in quella che è forse la parola più bipolare e potente di tutta la lingua italiana, cioè basta.
Davvero affascinante. Ciò che è affascinante qui è proprio capire come un singolo lemma, no? Una parola così piccola, possa da una parte tracciare dei confini invalicabili e dall'altra dimostrare un livello di tolleranza sociale incredibile.
Giusto, e per chi ci ascolta, l'analisi di oggi si basa su un materiale preziosissimo. Parliamo di un articolo pubblicato nel marzo del 2026 dal sito Italiano Semplicemente. È la nostra fonte per questo approfondimento.
Sì, un testo che ci permetta di smontare questa parola, di vedere come smetta di essere solo, sai, inchiostro su un dizionario e diventi un vero sismografo delle dinamiche sociali.
Perché poi si cerca sempre di usare parole complesse, vocaboli arcaici, per sembrare fluenti, no? Si pensa che quella sia la padronanza della lingua.
Ah, i famosi mattoni giganti per costruire la cattedrale.
Esatto. Ma i mattoni giganti sono facili da piazzare. È la malta invisibile, quelle paroline minuscole, che decide se il muro di una relazione regge l'impatto o crolla. Pensando agli impatti, mi viene in mente l'immagine di un freno a mano.
Un freno a mano emotivo.
Proprio così, una leva d'emergenza da tirare quando le cose vanno fuori controllo. Il testo ci presenta questo come il primo uso, quello imperativo.
E l'analogia del freno a mano funziona alla perfezione per descrivere questa meccanica. Dire basta, oppure basta così, insomma, ne ho abbastanza, è un atto di demarcazione netta.
Un suono secco.
Corto, secco, percussivo. Qualcuno ha palesemente superato il limite e chi parla deve riprendere il controllo dello spazio vitale istantaneamente.
Ma c'è una differenza enorme tra tirare il freno a mano lucidamente per evitare un ostacolo e farlo urlando disperati. Cioè, il materiale parla anche dello sfogo, il famoso momento in cui cade la goccia che fa traboccare il vaso.
Il punto di non ritorno emotivo.
Esatto, tipo alla stazione dei treni di prima. O il classico basta, ora parlo io. Ma guarda, la logica qui mi sfugge un po'. Se vuoi riprendere il controllo, farlo urlando non è un paradosso, sembra una totale perdita di controllo.
È un paradosso, sì. Ma è proprio per questo che l'uso emotivo è così devastante. Chi urla in quel modo è, diciamo, cognitivamente sopraffatto, non negozia più. Sta letteralmente attivando un allarme antincendio.
Ah, ho capito.
E la lingua italiana fa una cosa geniale qui. Permette di aggiungere una vocale all'inizio per creare un blocco ancora più duro. La E diventa E e basta.
Il famoso e basta, che poi spesso è accompagnato da imprecazioni, no? E basta, cavolo, o maledizione. Ma a livello strutturale, cosa fa quella e? Cioè, non unisce due frasi.
No, affatto. Trasforma il comando in una porta sbattuta in faccia. Quella E segnala una stanchezza cronica. Dice all'interlocutore: guarda che ho sopportato a lungo in silenzio e ora la mia tolleranza è a zero. Fine.
Quindi in queste tre versioni stiamo essenzialmente usando la lingua per costruire un muro istantaneo di fronte all'interlocutore, corretto?
Assolutamente sì, un muro difensivo. Ma la parola ha una doppia anima. Dal muro emotivo possiamo passare a una bilancia razionale.
E qui, leggendo la fonte, c'è uno scarto logico pazzesco. Se prima avevamo un limite netto, rabbia, esasperazione, come si passa a un uso razionale? L'articolo cita frasi tipo «Per capire l'italiano basta ascoltare» o «Per perdere peso basta camminare». Dov'è finito il muro?
Il muro sparisce e, come dicevi, entra in gioco la bilancia. In questa forma, che chiamiamo funzionale, abbandoniamo l'emozione ed entriamo nella logica pura. La struttura basta più infinito descrive un requisito sufficiente.
Un'azione sufficiente per ottenere un risultato.
Esatto. Se fai X, ottieni Y. È matematica applicata al linguaggio quotidiano.
Una bilancia, sì. È il basta che io chiamo del frigorifero o della spesa. Due bicchieri di vino. Bastano? Oppure in cucina. Ne basta un filo d'olio.
E qui la lingua accoglie il giudizio umano. Un filo d'olio non è un'unità di misura reale, no?
No, certo che no.
Però funziona perché indica la quantità che quella specifica persona ritiene sufficiente. La parola si adatta plasticamente.
E questo, attenzione, ci riporta alla nonna che versa il vino. E qui la cosa si fa davvero interessante. Come fa la stessa parola a passare da un urlo di rabbia a una premura amorevole a tavola? Te ne verso ancora? Basta?
La chiave di volta non è sul dizionario, è la fonetica, l'intonazione.
Spiegaci meglio.
Se pronunci basta, facendo salire la voce verso la fine, con un tono aperto e interrogativo, disarmi tutta l'aggressività. Diventa una conferma garbata. Il significato non è più nelle lettere, ma nell'emissione del respiro.
Diventa un semplice «va bene così?»
Esattamente.
Pazzesco. E sai, se possiamo misurare l'olio o il vino, allora è logico che usiamo questa parola anche per misurare i compromessi sociali. Dalla cucina passiamo alle trattative. Il testo introduce la condizione minima con basta che.
Basta che. Esatto. Introduce una subordinata che fissa i paletti minimi di un accordo. L'articolo fa l'esempio. Va bene anche domani, basta che mi avvisi prima.
È come tracciare una linea di gesso per terra. Ti do libertà fino a quella linea. Un passo oltre e l'accordo salta.
Proprio così. Stai negoziando la realtà operativa, mostrando disponibilità, ma proteggendo i tuoi bisogni fondamentali. È una condizione necessaria.
E qui l'indagine si fa sottile, perché c'è un capolavoro di ironia linguistica in tutto questo. C'è una variante di questo basta che cambia tutto. Andiamo dove vuoi. Basta che sia vicino.
Ah, certo.
O basta che sia pronto. Cioè, una parola nata per essere un limite rigido diventa improvvisamente la bandiera bianca della flessibilità e della tolleranza. Chi parla si adegua totalmente. Come succede?
Succede perché c'è un trasferimento del carico decisionale. Dicendo basta che sia vicino, chi parla toglie il proprio ego dall'equazione.
Si annulla quasi.
Esatto. Non ha grandi pretese. Si adatta all'altro, mantenendo solo un piccolissimo requisito per la propria comodità. È la massima flessibilità umana.
E avendo esplorato queste emozioni e compromessi, era inevitabile che la parola si cristallizzasse in frasi fatte, no? L'articolo ci regala delle perle vere e proprie. Basta poco, basta un attimo, basta una sciocchezza.
Sono varianti idiomatiche in cui il verbo quasi perde il suo senso di azione. Diventa un concetto astratto per indicare una quantità minima o un'estrema facilità.
Semplifica tutto.
Moltissimo. La lingua cerca sempre l'economia, comprimendo concetti enormi in poche sillabe.
Però c'è una forma di chiusura citata alla fine del testo che mi ha fatto quasi venire i brividi per quanto è asciutta. Prima avevamo il panico alla stazione. Ma cosa succede se togliamo ogni emozione, rabbia, calore e lasciamo solo la funzione meccanica del blocco?
Si arriva alla conclusione burocratica. È come mettere un punto finale a un documento. L'articolo fa un esempio perfetto. Insomma, ho fatto tutto ciò che potevo. Basta.
Zero emozioni.
Zero. Nessun calore, nessuna rabbia. È l'equivalente verbale di spegnere la luce dell'ufficio e chiudere la porta. Nient'altro da aggiungere.
Quindi, per chi impara la lingua, confondere il tono del punto 5, lo sfogo emotivo, con questo punto 10 della chiusura asciutta, potrebbe trasformare una pacata chiusura di un meeting in una sfuriata da licenziamento immediato.
Assolutamente. Un disastro diplomatico in piena regola. E questo dimostra che la grammatica sulla carta è innocua, ma nella vita reale richiede un controllo costante dell'intonazione.
E allora la domanda è: cosa significa tutto questo nella realtà? Come si impara? Verso la fine la fonte fa una cosa bellissima. Smette di dare regole e ci fa ascoltare. Inserisce un breve frammento di conversazione reale, un ripasso preparato proprio dai membri dell'associazione Italiano Semplicemente.
È un dialogo illuminante.
Veramente. Ci sono due membri, André ed Edita, che parlano di un tema complesso come i loro genitori e l'educazione ricevuta.
E usano un linguaggio di una naturalezza formidabile. André, per esempio, non dice banalmente «sono stato fortunato». Usa un'espressione bellissima. «Fortuna ha voluto».
Che dà quel senso di fato, no?
Esatto. E poi, per cambiare argomento, usa «quanto ha». Ma la cosa migliore è come descrive sua madre davanti alle spese. Non dice che ignorava il problema, dice che faceva la finta tonta.
Bellissimo. Fare la finta tonta.
È un'immagine visiva fortissima. Fingere ignoranza per pura convenienza, per evitare di spendere soldi.
E anche Edita non scherza. Lei ringrazia i genitori per averle dato un buon viatico per la vita. Cioè un termine che indicava le provviste per un viaggio, usato come metafora per l'equipaggiamento morale.
E poi ammette con grande ironia di aver dato loro del filo da torcere.
Fantastico! L'immagine del filo ribelle nel telaio. È lingua viva, non roba da libri impolverati. E sai, questo mi porta a riflettere su una cosa. Saper usare espressioni come fare la finta tonta o dare del filo da torcere o anche solo calibrare il tono giusto di basta non è una cosa che impari leggendo e basta.
No, hai bisogno di pratica in un contesto reale.
Esattamente, e qui bisogna sottolineare con forza una cosa per chi ci ascolta. L'importanza vitale di iscriversi all'associazione Italiano Semplicemente, cioè non è una roba opzionale, è il passo fondamentale per trasformare la teoria in padronanza vera.
Sono pienamente d'accordo. Il dialogo tra André ed Edita che abbiamo appena visto è proprio il frutto del lavoro dei membri dell'associazione. Lì dentro si crea un ambiente dove si può praticare, sbagliare e assimilare il linguaggio in un contesto supportato.
Se si vuole davvero possedere l'italiano, uscendo dalla traduzione mentale continua, bisogna iscriversi a questa associazione culturale. È lì che si impara a litigare, scherzare o tirare quel freno a mano emotivo in modo naturale.
È il ponte tra la grammatica clinica e la strada, insomma.
Esatto. E allora, per riassumere il nostro viaggio di oggi.
Conoscere 1000 parole a memoria, ma conoscerne una sola in 1000 sfumature diverse.
Parole sante.
E se colleghiamo tutto questo al quadro generale, vorrei lasciare uno spunto a chi ci ascolta. Se una lingua riesce a condensare ordini spietati, affetto, rabbia e negoziazione in sole 5 lettere, quante incomprensioni quotidiane derivano non da ciò che viene detto, ma esclusivamente dal tono con cui viene pronunciata una parola così piccola?
È una prospettiva che fa quasi paura. Un peso cognitivo enorme su pochissime sillabe. E con questo pensiero provocatorio si chiude il nostro approfondimento di oggi. Davvero un bel viaggio. Alla prossima esplorazione.
A presto!